Questa sera appunto con noi anche Michele Bulgarelli, che è il segretario provinciale di Bologna della FIOM, e il quale ha un osservatorio evidentemente importante e privilegiato, nel senso che mette piede tutti i giorni, penso, all'interno di fabbriche, aziende anche di dimensioni molto grosse, per cui gente che dentro al mercato del lavoro c'è, penso, ipotizza, poi ci racconterà lui, e però c'è in che modo, a che condizioni e quali sono le persone che più faticano a rimanere dentro, attaccati coi denti, come dicevo prima, a questo lavoro, e quali sono quelle che soprattutto in questi anni di crisi, che sembrava passata ma a quanto pare non è proprio finita del tutto, e più sono rimaste fuori. E rimaste fuori cosa vuol dire?
Buonasera a tutti e a tutti, grazie dell'invito. Io provo a partire da una fotografia del, diciamo così, del mondo del lavoro metalmeccanico e poi provando anche a interloquire con alcune suggestioni molto interessanti che ho sentito. Allora, oggi noi stimiamo che ci siano circa 60.000 metalmeccaniche e metalmeccanici a Bologna. Dalle grandi imprese, poi qualcosa dirò rispetto alla dimensione dell'impresa, fino alle aziende artigiane. La crisi c'è stata, poi arrivo anche alla questione segnali di ripresa, preoccupazione attuale. Noi stimiamo che nel periodo 2009-2017 si siano persi a Bologna 6.000 posti di lavoro. 6.000 posti di lavoro che però sono stati prevalentemente di un certo tipo di posti di lavoro, cioè la crisi non è stata uguale per tutti. Di quei 6.000 posti di lavoro che oggi non ci sono più, 5.000 sono di operai, 1.000 sono di impiegati. Quindi un pezzo di mondo del lavoro, cioè gli operai e le operaie, ha pagato di più la crisi di un'altra parte del mondo del lavoro. E come sono le aziende a Bologna? In realtà non ci sono grandi aziende. A Bologna ci sono solo 14 aziende metalmeccaniche che hanno più di 300 dipendenti. Ci sono 94 aziende che hanno più di 100 dipendenti. Quindi la maggioranza assoluta dei dipendenti metalmeccanici lavora in un'azienda che ha meno di 100 dipendenti. Tra l'altro anche l'insediamento sindacale della FIOM segue questo trend, cioè noi abbiamo il 60% dei nostri iscritti in aziende che hanno meno di 100 dipendenti. Abbiamo rapporti molto stretti come FIOM di Bologna con i colleghi e i compagni del sindacato tedesco, ogni tanto ci capita di andare a Wolfsburg dove c'è la sede della Volkswagen o a Ingolstadt dove c'è la sede di Audi che controllano Ducati, automobili Lamborghini. A Wolfsburg ci sono in una sola azienda 89.000 dipendenti. Solo i dipendenti diretti della Volkswagen, poi ci sono gli esterni, le aziende, la logistica, i fornitori. A Ingolstadt Audi ha solo a Ingolstadt 42.000 dipendenti, quindi è un mondo molto diverso dal nostro, anche se Bologna e la Germania sono economie molto integrate. Dicevo prima, abbiamo avuto in realtà nel 2018 segnali concreti di ripresa, tutti gli indicatori economici davano segnali di ripresa, anche il nostro osservatorio, cioè quanti sono i lavoratori metalmeccanici occupati nelle aziende dove la FIOM è presente con almeno un iscritto, che sono 1594 aziende, abbiamo visto che 2017 su 2016 e soprattutto 2018 su 2017 c'era un aumento anche dei lavoratori a tempo indeterminato. C'è stato l'anno scorso un boom dei contratti di somministrazione, che noi chiamiamo ancora interinali per capirci, che sono triplicati da un anno all'altro, però c'era un aumento vero anche del lavoro a tempo indeterminato. Se dovessi dire oggi, io mi aspetto invece di vedere, soprattutto nella seconda metà del 2018, segnali invece di rallentamento. Ci sono alcuni segnali proprio di richieste di cassa integrazioni negli ultimi mesi dell'anno e ci sono, io non so se verranno confermati da dati economici, però segnali di preoccupazione, investimenti che si fermano, contratti non rinnovati e appunto anche segnali di vero e proprio ricorso alla cassa integrazione. Penso anche a fine anno la Magneti Marelli qui di Crevalcore ha chiesto la cassa integrazione. quindi soprattutto le aziende integrate con l'industria automobilistica tedesca hanno dato segnali di rallentamento. Un altro grande, secondo me, elemento che ci compone questa fotografia invece è il cambiamento molto accelerato che si respira nei luoghi di lavoro, cioè luoghi di lavoro, soprattutto le medie e grandi aziende, attraversate da processi di cambiamento molto forti. Dicevo prima, rapporto operai impiegati, oggi un metalmeccanico bolognese su due è inquadrato come impiegato. Nelle aziende con più di 100 dipendenti gli impiegati sono la maggioranza, colletti bianchi, chiamiamoli come vogliamo, sono la maggioranza. Questo ha delle conseguenze sia per le tipologie di posti di lavoro che le aziende cercano, sia anche per attività sindacale, per tutta una serie di, anche della democrazia come noi la conosciamo, cioè un luogo come l'assemblea sindacale retribuita sul posto di lavoro, cioè riunirsi in fabbrica a discutere delle proprie condizioni, un certo mondo del lavoro, i colletti bianchi la frequentano molto meno rispetto al mondo del lavoro tradizionale, che sono gli operai, che hanno sempre rappresentato un po' il cuore di quell'articolo 1 della Costituzione, no? Cambiamento che riguarda anche la necessità di riqualificare molto rapidamente la classe lavoratrice. A me ha colpito molto, tra l'altro, una suggestione interessante, il fatto che noi quest'estate abbiamo fatto, mi ha colpito molto il riferimento a Don Milani, perché quest'estate abbiamo fatto in Piazza Verdi un evento durante Bologna Estate, ringraziando poi, è stato anche molto gentile l'assessore alla cultura che ci ha detto una sera, diamo alla FIOM, sindacato dei metalmeccanici, la gestione di Piazza Verdi. Noi abbiamo fatto un evento sulla formazione, il sapere, la cultura delle lavoratrici e dei lavoratori, utilizzando, stato mettendo anche nel volantino una citazione di lettera a una professoressa, e l'idea era i metalmeccanici dalle 150 ore, che fu l'invenzione contrattuale nel contratto del 73, quindi con l'onda lunga del 68-69, che permise le 150 ore di permesso retribuito affinché i lavoratori prendessero il diploma della terza media. Oggi come riaggiorniamo quell'esperienza alla luce dei cambiamenti portati da quello che va sotto il nome di industria 4.0, quindi l'incrocio, nuove tecnologie, automazione, intelligenza artificiale, eccetera eccetera, mettendo nel contratto nazionale dei metalmeccanici un diritto che abbiamo chiamato il diritto soggettivo alla formazione, per cui tutti i lavoratori hanno diritto a fare 24 ore di formazione professionale, cercando di sconfiggere che cosa nella cultura delle aziende? Che se noi andiamo in una grande azienda di Bologna la formazione se ne fa tanta, 80 ore medie all'anno per dipendente, medie, quindi c'è il lavoratore che fa 200 ore di formazione, c'è quello che ne fa zero, ci sono gli abbandonati come chiamiamo molte volte. E avere sancito invece il principio per contratto nazionale che tutti devono fare almeno questo diritto alla formazione soggettivo, in alcune aziende l'abbiamo proprio indirizzato sulle nuove tecnologie, in area digital, cioè per dire tutti devono avere un minimo di competenze, secondo me c'entra molto anche con la discussione che stiamo facendo. Vado molto velocemente perché altrimenti rischio di portare via spazio alla discussione. Vedo anche un mondo del lavoro sempre più diviso, c'è chi parla oggi di tre classi operaie, pensando che c'è una classe operaia che potremmo chiamare dei tecnici dell'industria 4.0, penso a un tecnico del packaging di una delle grandi aziende bolognesi del settore, o un nuovo assunto dell'impianto di verniciatura super robotizzata di automobili Lamborghini. Quello è un lavoratore magari inquadrato indifferentemente operaio impiegato con salari tedeschi, che gira per l'Europa, contrattualmente, che sta nelle grandi aziende con appunto salari molto alti, diritti, le cui esigenze sono proprio di percorsi di carriera, di conciliazione tempo di vita e tempo di lavoro, per cui anche che cos'è orario di lavoro e tempo di lavoro si sfuma molto, cioè abbiamo lavoratori che lavorano il sabato, la domenica dal telefono, che cos'è tempo di lavoro e orario di lavoro, quindi una tipologia di lavoratori molto molto integrati anche con l'impresa. Una classe operaia tradizionale, possiamo chiamarla fordista, la classica operaia delle catene di montaggio, penso alle operaie della Saeco di Gaggio Montano o della Saeco della Pianura, come l'hanno chiamato i giornali, della Motori Minarelli, cioè soprattutto operaie o lavoratori di produzione che hanno sempre avuto buoni salari e buoni diritti, perché costituivano quella parte corposa della classe operaia organizzata, che erano iscritti al sindacato, scioperavano, hanno conquistato i loro diritti, su cui però si è abbattuta la crisi. Si è abbattuta la crisi sotto forma di delocalizzazioni. Io da pochi anni sono a Bologna, sono stati tanti anni a Forlì, lì c'è l'Electrolux, quindi stabilimento di Forlì che produce forni e piani cottura. Lì quelle lavoratrici sono state messe in competizione con le lavoratrici degli altri stabilimenti delle elettrodomestiche in Europa, per cui un polacco faceva il forno un salario ovviamente molto più basso, poi c'è l'Ucraina, poi c'è la Cina, poi c'è la Turchia, eccetera, eccetera, eccetera. Quei lavoratori e quelle lavoratrici della classe operaia fordista sono stati molto colpiti. La crisi ha voluto dire perdita di posti di lavoro, delocalizzazioni, aumento dei carichi e dei ritmi di lavoro. In pochi anni, per citare il caso di Electrolux, in una linea si facevano 60 forni all'ora, se uno compra un forno di Electrolux lo fa una lavoratrice a Forlì che prima ne faceva 8 anni fa 60 all'ora, adesso ne fanno 94 all'ora. Quindi quando la compagna Elisa Guidi, delegata di Forlì in TV, diceva io ho le braccia alzate con gli abitatori e mi passano davanti 94 forni all'ora oppure devo attaccare la portina, immaginate attaccare 94 portine ogni ora. E quindi quelle lavoratrici e quei lavoratori sono stati, come dire, la crisi ha picchiato duro, e sono anche lavoratori e lavoratrici che sono ancora preoccupati, spaventati, perché quel posto di lavoro non è così al sicuro rispetto ad eventuali crisi che arrivano. La terza classe operaia in realtà è un proletariato dei servizi che tiene insieme i lavoratori della logistica, facchini, ma ci metterei dentro anche le badanti, un mondo del lavoro che sta dentro e fuori i contratti nazionali di lavoro, difficilmente organizzabili nelle forme tradizionali, e quindi questa suddivisione del mondo del lavoro produce anche un aumento della distanza salariale dentro il mondo del lavoro, e in questo il sindacato deve essere agente di uguaglianza. Non è un caso che la FIOM abbia chiamato il proprio congresso il congresso dell'uguaglianza, perché quando proviamo a fare la nostra attività siamo un agente dell'uguaglianza. Se noi facciamo un contratto aziendale lo facciamo uguale per tutti. Questa idea dell'uguale per tutti agisce come argine rispetto invece a un rischio di aumento delle diseguaglianze del mondo del lavoro. E fortunatamente facciamo una discussione di questo tipo a Bologna, dove sulle 94 aziende che dicevo con più di 100 dipendenti, in 74 aziende abbiamo un contratto aziendale. Quindi comunque la maggioranza dei lavoratori a Bologna soprattutto dei lavoratori nelle aziende, abbiamo il 73% dei lavoratori metalmeccanici occupati in aziende con più di 20 dipendenti, sta in un'azienda che ha un contratto aziendale firmato dalla FIOM. Quindi comunque una copertura contrattuale molto forte. In uno scenario, e vado a concludere, di un mondo del lavoro, di un paese dove si continua e si ricomincia a morire di lavoro. Il 2018 è stato un anno record, ci siamo trovati tra l'altro che prima del 7 gennaio c'erano già i primi morti sul lavoro del 2019, con un lavoro tra l'altro preziosissimo fatto a Bologna dall'Osservatorio Indipendente sui morti sul lavoro, che segnale, che va alla ricerca anche sui giornali di quei morti sul lavoro che le statistiche ufficiali non mappano, non registrano, e si torna e torna prepotentemente il lavoro in condizioni di schiavitù, con l'intreccio pericoloso delle normative sull'immigrazione che costringendo la clandestinità i migranti, poi ci troviamo migranti che lavorano nei campi in condizioni di caporalato e di schiavitù. E quindi c'è un filo della disumanità che lega il sequestro degli esseri umani sulle navi, al lavoro nei campi, e quindi quando si diceva che cosa si può fare, io penso che dobbiamo cercare, anche quando facciamo il sindacato nel modo più tradizionale, industriale, a occuparci di tutto quello che ci succede intorno. Questa mattina ero a fare l'assemblea verso la manifestazione di sabato di CGIL e CISL e UIL alla Carpigiana e d'Anzola, e con noi c'erano un attivista di Mediterranea che ci raccontava la sua esperienza a soccorrere in mare i migranti che fuggivano dalla Libia, o quando abbiamo deciso come FIOM di discutere anche delle implicazioni che il lavoro in schiavitù nei campi vogliono dire per noi. Che cosa vuol dire le scelte che può fare anche un lavoratore? Quando mangia in mensa si chiede chi ha raccolto l'arancia che c'è nella propria mensa? Dobbiamo occuparci anche di quello? Io penso che dobbiamo cercare di tenere un po' tutto insieme. Alcune cose che sono state toccate vado molto velocemente, perché abbiamo l'esigenza, penso, di riunificare il lavoro. Il lavoro è stato molto diviso, molto frammentato, i lavoratori sono stati messi in contrapposizione, in competizione gli uno con gli altri, si dicevano prima i contratti nazionali. Io ho la fortuna, sono alla FIOM, ho sempre lavorato alla FIOM, e la FIOM non ha mai avuto i contratti di mestiere, ma ha sempre avuto pochi grandi contratti nazionali legati alla dimensione dell'impresa. Cioè, c'è il contratto degli artigiani, c'è il contratto della piccola media impresa, c'è il contratto delle cooperative, c'è il contratto dell'industria, della grande industria metalmeccanica. Basta. E quindi un metalmeccanico dell'IBM, un metalmeccanico della Fincantieri, un metalmeccanico di un'azienda del packaging di Bologna o di un'industria dell'automotive ha lo stesso contratto nazionale, un elemento di grande unità del mondo del lavoro. E questi quattro contratti si applicano oggi in Italia a 2,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. Resta fuori purtroppo il caso uscito dalla Costituzione della Fiat, che ha scelto di uscire dal sistema di Confindustria e degli accordi, tanto che la FIOM, per tornare legittimamente a essere in azienda, ha dovuto ricorrere fino alla Corte Costituzionale, per cui la Costituzione è amica dei lavoratori e un'alleata potente dei metalmeccanici. Purtroppo però si sono moltiplicati i contratti pirata, cioè ci sono dei contratti nazionali fatti apposta per andare a pagare i lavoratori meno dei contratti nazionali firmati da CGIL e CISL e UIL. Ne abbiamo anche uno noi nei metalmeccanici, tra l'altro un'azienda anche vicina qua, che è su via Modena Sant'Agata, che si chiama Fast Design, che applica un contratto pirata, appunto, e che noi stiamo cercando di evitare che entrino dentro le aziende del settore, per cui quando facciamo un contratto aziendale, che ne so, a luglio scorso abbiamo fatto il contratto alla Lamborghini, abbiamo scritto è vietato che ci siano delle aziende che operano dentro il perimetro o se sono fornitori che non applicano contratti firmati da CGIL e CISL e UIL, cercando di costruire degli argini alla presenza di contratti pirata. Questo ne abbiamo uno nei metalmeccanici, ma purtroppo in altri settori proliferano i contratti pirata. Questo mi viene da dire, e poi ho finito sull'orario di lavoro, che in questi anni i metalmeccanici, che sono il pezzo del lavoro forse con maggiori diritti, più tutelato, più organizzato, per cui quando io partecipo a queste discussioni da un lato mi sento privilegiato e dall'altro partiamo sempre dal fatto che noi abbiamo costruito una serie di fortini, di luoghi di lavoro protetti. A Bologna ci sono 111 accordi che hanno limitato l'uso del lavoro precario, che quindi hanno difeso il mondo del lavoro industriale metalmeccanico, ma che non sono riusciti a spostare complessivamente le condizioni del lavoro di tutto il resto del mondo del lavoro, che è la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori. Però i metalmeccanici sono sempre posti nella contrattazione, pur essendo un settore dove la maggioranza assoluta dei lavoratori sono a tempo indeterminato, di sempre nella contrattazione di tutelare i precari e di tutelare i lavoratori degli appalti, sapendo che le condizioni di quei lavoratori che sono più deboli, gli interinali, i tempi determinati, i lavoratori degli appalti, in realtà determinano poi le condizioni di tutti. E quindi questo un po' secondo me è un elemento anche di orgoglio che abbiamo, perché in tutti gli accordi aziendali noi ci poniamo il tema dei precari, dei tempi determinati, degli apprendisti e dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti. Penso che dobbiamo però porci il tema di pensare, immaginare nuovi diritti e non solo difendere quelli che ci sono. E qui c'è il tema degli orari di lavoro, perché io penso che un altro elemento concluso della differenza e delle diseguaglianze sul mondo del lavoro è che c'è chi è costretto magari al part-time involontario, cioè c'è troppo poco lavoro, chi non ha il lavoro o chi è costretto a non lavorare neanche le 40 ore settimanali, e c'è invece chi ha un lavoro in un'azienda che va bene, che lavora troppo, che fa troppe ore. E nelle aziende che va bene ci sono straordinari che a volte superano anche i limiti di legge, i limiti del contratto, oppure c'è tutto un mondo del lavoro, torno sugli impiegati, che non avendo lo straordinario in busta paga sfora abbondantemente il massimo delle ore previste da legge e contratti. Quindi il tema vero che abbiamo, e lo possiamo fare a Bologna, dove dicevo prima, città europea, dove possiamo discutere di fare gli accordi che si ispirano agli accordi del sindacato tedesco, è ridurre l'orario di lavoro, costruendo però la cultura della riduzione dell'orario di lavoro, perché non è che puoi andare a dire d'ufficio dovete lavorare meno e prendere meno, perché rischi di alimentare quella cattiveria di cui parla anche il Censis nell'ultimo rapporto annuale. Cioè abbiamo bisogno di costruire una cultura dell'orario di lavoro, della riduzione dell'orario di lavoro, perché lo slogan lavorare meno, lavorare tutti deve tornare a essere uno strumento della contemporaneità. E in realtà gli accordi li abbiamo, dagli accordi fatti recentemente nelle grandi aziende del packaging a quelli, penso all'accordo di luglio di quest'anno alla Lamborghini, dove si è introdotto l'idea che ogni lavoratore ha il diritto ogni anno di fare 5 giorni di permessi in più, chiamati permessi speciali, autofinanziandoseli dalla tredicesima, cioè per cui io tutti gli anni scelgo se avere la tredicesima piena o di avere una settimana di ferie in più. È un l'ennesimo esempio che va in continuità con una serie di altri accordi in cui proviamo a misurarci su questo. Quindi io penso che i lavoratori hanno la possibilità, lavoratori di Bologna, comunque alle prese anche con il rischio di scenari preoccupanti di crisi, di difendere, immaginare nuovi diritti, perché siamo nel posto giusto, però partecipando, non delegando le scelte ad altri e fidandosi del sindacato, seguendo i propri colleghi di lavoro e mobilitandosi quando c'è bisogno, come l'hanno sempre fatto, perché qui abbiamo conquistato davvero in questo territorio diritti più avanzati. Oggi va tanto di moda dire conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. A Bologna negli anni 80 sono stati inventati i permessi visita medica messi nella contrattazione. A Bologna negli anni 90 i turnisti lavoravano 35 ore pagate 40. Insomma, c'è un patrimonio di contrattazione che ci permette oggi di immaginare, avendo alle spalle la contrattazione forse migliore che c'è in Italia, anche nuovi diritti per i lavoratori e le lavoratrici. Grazie per l'invito.